Quando erano tutti, io ringrazio gli organizzatori dell'invitato perché veramente per me è un grande onore, non so se sono all'altezza di questa assemblea così molto, molto alta. E il compito che mi è stato assegnato è quello di parlare dello spirito rosso, ecco, quello che, di cui io posso parlare meglio è l'organizzazione, che è la parte dello spirito della quale mi occupo. Darò comunque una breve introduzione, seppur che nei giorni precedenti ci sono state relazioni che già hanno parlato di questo tumore e di alcuni aspetti, insomma, che riguardano anche lo spirito. Allora, ripeto quello che è stato detto nei giorni scorsi, il carcinoma della cellula uterina è al secondo posto al mondo dopo la mammella per i tumori che colpiscono le donne, 500.000 nuovi casi all'anno, l'80% nei paesi in cui si sviluppa. In Europa, forse anche grazie ai programmi di screening, si è vista una diminuzione sia della mortalità che dell'incidenza. Ecco, ora alcuni numeri. Qual è la probabilità che una donna vada incontro a un cancro della cervice uterina nel corso della sua vita? Ecco, vedete, la cervice dell'utero è 163. Quindi, come dire, una dimensione un po' diversa rispetto a quello che sono gli altri tumori oggetto di screening, cioè il tumore della mammella e il tumore del colon retto. Ecco, quindi è, come dire, un tumore un po' più tranquillo, se vogliamo dire così. In Italia il cancro della cervice uterina è 1,2% dei tumori femminili. Ci sono stimati 2.000 nuovi casi all'anno e circa 1.000 decessi. Vediamo che in una lavoro di pubblicazione nel rapporto del 2006 dell'AIFO Working Group si parlava che il cancro della cervice uterina era 1,6% di tutti i tumori nelle donne, adesso è 1,2%, quindi sì, in qualche modo è al quinto posto per frequenza nelle donne giovani. E in questa classe, vabbè, questi sono i casi incidenti stimati per il 2013, 2000 casi. Ecco, la frequenza riguarda in modo particolare l'età delle donne giovani, 0-49 anni. Questa fascia d'età è al quinto posto come frequenza, nel 4% dei tumori. Ecco, è curioso dell'incidenza per area geografica. Questi sono tassi stigmatizzati sulla popolazione europea. Il nord ha il 6,4, il centro un po' meno, 5,9, il sud ancora meno come incidenza. Ecco, se vediamo però le differenze percentuali rispetto al nord, che si confermano, c'è questo andamento, cioè il centro ha meno l'8% rispetto al nord e il sud ha meno il 12%. La probabilità di una rischio cumulativo di mortalità è di 1,3%. Ecco, i tassi di mortalità, abbiamo visto i tassi di incidenza che centro e sud erano inferiori al nord. Il tasso di mortalità registra un più 10% al centro e più 30% al sud. Si parla comunque di tumori del utero, di mortalità del tumore del utero, perché è difficile la mortalità del tumore della cervice uterina perché non vengono, c'è un problema di disclassificazione, nel senso sono tumori specificati, quindi comprende In ogni caso, ecco, il trend temporale sia di incidenza che di mortalità vede una diminuzione. Ecco, questa è una presentazione grafica praticamente della stessa cosa. Ecco, in riferimento a questo rapporto che è uscito nel 2012, sì, io così di quel rapporto, ecco, cito alcuni dati, ecco, che compaiono nel rapporto. Allora, l'eziologia del tumore cervicuterina, già l'avete sentito nelle altre relazioni, il fattore eziologico è un pool di ceppi ad alto rischio di papillomavirus umano. E a livello mondiale circa il 50% è attribuito al tipo 16, il 20% circa al tipo 18. La persistenza dell'infezione è una condizione necessaria per l'evoluzione, per la progressione della patologia. Ecco, sempre riportando da quel rapporto che vi ho mostrato, questo è, come dire, il diagramma della cancerogenesi, nel senso che per questo tipo di tumore comunque si parte da una lesione, da un'infezione, da una lesione iniziale, eccetera, eccetera, c'è una progressione nel tempo fino alla lesione finale in cancro invasivo. Non è però così regolare, nel senso dopo l'infezione, l'infezione già nel primo anno c'è una clearance del 60%. Se l'infezione persiste, questa clearance già si diminuisce, non è più così consistente come nel primo anno. Persistendo l'infezione si arriva a lesioni precancerose, circa se persistendo l'infezione si arriva a cancro. Ci sono altri fattori di rischio, insomma, che possono in qualche modo anche essere combinati, no? con l'infezione grave, che è il basso livello socio-economico, che ritorna frequentemente abbiamo visto in questi giorni, numero di partner, giovane età di inizio dell'attività sessuale, l'attività, stati immunodepressivi, il fumo di sigaretta e la contraccezione ormonale. Ecco, quindi i carcinomi cervicali invasivi sono preceduti da queste lesioni, che prima sono asintomatiche, sono classificate serologicamente in cine, cioè di anestesia, e sono di vario grado, no? Dalla C1, che come vedete interessa un terzo dello spessore dell'epitelio del polperino, il C2 che interessa due terzi, il C3 che interessa due terzi. Come dicevo prima, la persistenza è necessaria per la progressione della patologia. Quanto sta da un'infezione a arrivare a una lesione, la C2 e la C3? Ecco, ci sono dati recenti che appunto suggeriscono intervalli relativamente brevi, cioè di alcuni anni. Ecco, una parte delle lesioni precancerose progredisce a tumori invasivi. Ecco, quanta parte e in quanto tempo? Dati pubblicati recentemente su una coorte di donne neozelandesi con C3 trattato indicano che un terzo è progredito a carcinoma invasivo in 30 anni. Ecco, qual è la sensibilità? l'attività della psicologia per C2. Sempre in questo rapporto, ecco, è riportato questo dato, ecco, un'analisi pure degli studi europei e nordamericani hanno attribuito una sensibilità della psicologia del 53%, che comunque varia a seconda dell'età, dal 48,7% sotto i 35 anni a un 79,3% sopra i 50. C'è comunque un problema di omogeneità, di valutazione delle psicologie, proprio intrinseco alla psicologia. Questo però è rispetto alla singola psicologia, perché l'efficacia della psicologia cervicale, che è una serie di tutti questi esami, è valutata in studi osservazionali, comunque la IAC ha attribuito almeno una riduzione del 70% del rischio di sviluppare un tumore cervicale invasivo. Anche lì varia, dipende dalla tipologia istologica del tumore, nel senso che per quanto riguarda i tumori sponocellulari la riduzione è maggiore, può arrivare anche al 90%, o meno per gli adenocarcinomi. Ecco, adesso veniamo sull'argomento, diciamo così, no? Programma di screening. Allora, l'obiettivo di un programma di screening, già ne parlava anche il dottor Cipetti, anche il dottor Ferro, ha la possibilità di individuare la malattia in fase asintomatica, no? Questo è per definizione un programma di screening organizzato. Quindi, proprio in questo caso, per il carcinoma cervicouterino, in fase sintomatica è probabile che sia una fase ancora pre-invasiva, oppure all'inizio di una fase invasiva. Lo screening consente di identificare sia queste lesioni molto precoci, ma anche le pre-neoplastiche. Per questo aspetto, ecco già, parlava, comunque è in grado di ridurre sia la mortalità che l'incidenza di tumori invasivi. Le strategie di screening in questo momento possono essere due: l'esame psicologico appunto al test finale alle donne di 25-64 anni, testa a contributi DNA alto rischio quinquennale alle donne maggiori di 30 anni. A che punto è lo screening citologico in Italia? Questa è una valutazione dell'Osservatorio Nazionale Screening, è l'estensione teorica. Cioè, voi vedete che quasi tutta l'Italia, diciamo, a parte due zone, la provincia di Bolzano e la Liguria, ma tutte le altre hanno programmi di screening. Quindi questo colore, ecco, dopo dipende se tutta la regione ha implementato programmi di screening, allora è molto più carico, se invece la regione ne ha implementato alcuni, è rosa di gradazione diversa. Questa è l'espressione teorica, perché in realtà la capacità in Italia di invitare le donne target è molto più bassa che quella sarebbe l'estensione reale, 67%. L'estensione è la capacità di invitare sulla popolazione elegibile. Per quanto riguarda la lesione, anche qua ecco, è variabile, comunque quelle zone che hanno sì, qua le zone del sud, le regioni del sud più o meno, ecco, comunque hanno anche una bassa lesione, quindi ci sono pochi programmi, ma anche c'è
diverso di quello che ho fatto vedere prima,
perché semplicemente per rispetto per
esempio allora, così per prima non dicevo così.
Allora, cosa dicono le donne? Questo è il rapporto Passi del 2012 e voi sapete che la sorveglianza Passi registrare i questionari che indagano sui siti vita a campioni di donne, campioni rappresentativi. Le donne dicono che negli ultimi 3 anni, tutta la forma verde, le donne dichiarano di aver eseguito qualcosa negli ultimi 3 anni. La donna in giallo, il 65% dice che lo ha eseguito, la donna in rosso, 0,60%. E questo era il riferito. Dicono sempre che, dove lo fanno questo qualcosa che fanno? Allora, una determinata percentuale lo fa all'interno del programma di screening, che è quella in blu. Quella in rosso, viola, è la percentuale di donne che lo fa fuori dal programma di screening. Che comunque vediamo che nord e centro più o meno in totale è così, è simile, nel senso che arriviamo 4-4-8, oltre l'80%, insomma, donne che fanno far testa complessivamente. Il sud invece rimane un po' più basso il numero e la percentuale di donne che lo fanno fuori dei programmi di screening è maggiore rispetto a quella che lo fanno in programma, probabilmente perché i programmi forse non ci sono, quindi
questo è contro sempre quello detto all'inizio.
Che caratteristiche hanno le donne che fanno il quartetto fuori dei programmi di screening? Allora, quella che io vi ho evidenziato con delle frecce, ecco, sono le caratteristiche che, o comunque l'andamento, ecco, che si differenzia rispetto a, alle donne che vanno in programmi di screening. Quindi, le donne che non utilizzano i programmi di screening sono donne di 35-49 anni o comunque che lo utilizzano meno, cioè vanno di più fuori, una percentuale di donne. Sono donne di 35-49 anni, laureate, nessuna difficoltà economica e ecco, le donne straniere ovviamente vanno meno, vanno i programmi organizzati, cioè vanno di più nei programmi organizzati. Ecco, cosa si intende per programma organizzato? È un'attività coordinata che include inviti attivi alla popolazione, lavora con protocolli definiti, sia per quanto riguarda l'approfondimento di secondo livello del diagnostico, sia per quanto riguarda anche la lettura e la interpretazione del testo. Ha sistemi di sicurezza che comunque ecco, permettono di non cercano di fare in modo che non si perda nessuno durante questo percorso e che quindi le donne risultate positive ecco, completino il percorso con gli approfondimenti e i trattamenti eventualmente necessari. Ha controlli di qualità in tutte le fasi del processo, c'è cioè una registrazione sistematica dei dati che permette un monitoraggio e una valutazione. Lo screening spontaneo coesiste, non ha le caratteristiche dello screening organizzato ovviamente e frequentemente l'età di inizio e anche gli intervalli tra un test e l'altro sono spesso diversi e minori di quelli raccomandati. Come fanno il fat test le donne? E se questo è sempre da quanto passi? Allora il 40% dice che l'hanno fatto nell'ultimo anno, quindi il 36% dice da 1 a 3 anni, che sarebbe l'intervallo raccomandato di screening, il 9% lo fa più dilazionato rispetto ai 3 anni, e c'è comunque un 14% di donne che ha dichiarato di non averlo mai fatto. Quindi c'è comunque questo. Questa parte di popolazione che in qualche modo dovremmo riuscire a coinvolgere. Ecco, perché chi non l'ha mai fatto? Perché non l'ha fatto? Sempre dal rapporto passi risulta che il 32%, quindi un testo dice che pensa di non aver bisogno, quindi probabilmente non ha la percezione del rischio connesso, insomma, questo problema. E dopo vedete, insomma, ci sono motivazioni così meno rappresentate, però molto pari. Ecco, Regione Veneto, i nuovi casi. Tumore invasivo del cuore dell'utero, 150 nuovi casi nel 2012, 15-20, e 18 decessi. Ecco, erano nel 2006, 15-20 erano 200, quindi c'è stata una diminuzione, così anche una diminuzione sulla normale, sulla mortalità, perché da 23 si è passati a 18. Ecco, la Regione Veneto è interamente coperta dal programma di screening, diversamente dall'Italia, e i programmi di screening attivati hanno anche un'estensione reale, effettiva, nel senso riescono a evitare nella maggior parte dei casi tutte le donne tante. Nel Veneto questa è la perversivola azienda sanitaria, questa è la copertura del test, cioè quanta parte della popolazione elegibile, no, 100 residenti della fascia d'età di 64 anni, ha un test in screening. Ecco, e la media regionale è 45,5. Organizzazione. Allora, si parte dalle linee guida della Commissione Oncologica Nazionale, le linee guida del 96. Quelle linee guida davano delle indicazioni molto precise, molto dettagliate anche di come avviare il programma di screening, quali erano le condizioni preliminari all'avvio di un programma. Queste linee guida appunto dicevano che era opportuno fare una valutazione di fattibilità, già ne parlavo di procedure di ieri, ma comunque anche lì sono attenti da lì questo problema, cioè deve essere fatta l'analisi delle risorse disponibili, in termini di strutture, in termini di attrezzature, di strumenti, in termini di risorse umane, professionali e anche finanziarie. Bisogna individuare chiaramente il bacino di utenza e bisogna prevederne i costi, perché quando, cioè, quando la macchina è avviata, dopo viene avviata perché continua nel tempo, quindi ci deve essere una garanzia anche dal punto di vista delle risorse disponibili. Per avviare l'organizzazione del programma, cosa dicono le linee guida? Che bisogna pianificare la gestione, deve essere preceduto comunque da informazione e promozione, devono essere definiti dei protocolli operativi, quindi non si parte così. Capire chi fa cosa e come farlo, no? Quindi devono essere tutto poi ben definiti, sia organizzativi che energetici. Ci deve essere la disponibilità di un sistema informativo adeguato, perché deve dare la possibilità di calcolare gli indicatori e quindi definiti e di fare il monitoraggio nel tempo dell'attività. Ci deve essere una strutturazione di reti di collaborazioni, perché vediamo che il programma di screening è un processo complesso, e la predisposizione di un piano per l'informazione. Regione Veneto. Nel lontano 96, nel piano sociosanitario regionale per il triennio 96-98, la regione affida al Dipartimento di Prevenzione il coordinamento delle attività comunitarie sempre faccio bene nel questione. Sempre nel 96 la regione dà indicazioni alle aziende di avviare sulla scorta del piano sanitario nazionale, di queste linee guida della Commissione Oncologica Nazionale, l'indicazione del tempo di avviare il programma di screening psicologico. La regione però dice, non ti do risorse in più, delle risorse che hai, fatti di diverso, e quindi comprendere anche questa attività. E devi far conto sulle tue disponibilità, sulle tue risorse. Ti do degli indicatori, io anche di valutazione, nel senso che possibilmente sia anche un risultato di quello che fai. E qui come indicatore di valutazione si faccia il valore del 70% della popolazione femminile. Come è partito da noi il programma di screening? Allora, questo era, come dire, le disposizioni regionali. Allora, questa è l'azienda 7 del Veneto, attualmente ha una popolazione di circa 230.000 abitanti. Voi vedete, qui sono i comuni che ne fanno parte, e in colore sta a indicare la densità di popolazione. Diverse, più scuro c'è una densità maggiore. Allora, sulla scorta di queste indicazioni regionali, nel 1996 il direttore generale dell'azienda deliberato di costituzione del comitato tecnico per lo sviluppo psicologico. Chi è il comitato tecnico? Sono i responsabili delle unità operative presumibilmente sono interessate e coinvolte dallo svolgimento di questo programma. Quindi il direttore generale appunto lo costituisce e nomina nominativamente, sono presenti no, dei sanitari che ne fanno parte. In più, dopo 2 anni circa, c'è la delibera per l'avvio del programma. Questa delibera comprende già un protocollo operativo, quindi già un DIFA cosa. C'è una riformulazione che è stata portata nel frattempo dal comitato tecnico nominato, c'è una riformulazione del comitato tecnico per un avvicinamento del personale, da incarico al responsabile dei programmi di screening, che viene nominato formalmente questa delibera, di eventualmente attribuire responsabilità specifiche rispetto alle varie fasi in cui si attiva il programma. E in più il responsabile deve proporre alla direzione aziendale i provvedimenti attuativi, quindi per farlo partire. Ecco, questo è il protocollo, insomma, la prima facciata del protocollo che viene rivisto almeno 3 volte una volta ogni 3 anni. Ecco, cosa contiene il protocollo? Allora, il protocollo, come dire, cita tutti gli attori, diciamo, che entrano e assegna a ciascuno un suo compito ben definito. Quindi ci sono i medici di famiglia, promozione, devono firmare l'invito, il counseling, il recupero dei non rispondenti, una attività ben precisa per il volontariato, tutta la campagna informativa, la sensibilizzazione, i servizi ospedalieri e operatoriali per l'applicazione del test, dopo vedremo cosa chi sarà coinvolto in che modo, unità operativa ospedaliera per il trattamento e l'accertamento con le attività pubblica. Tutto fa parte di organizzazione, non ci sono il Partimento si occupa dell'organizzazione basta e un po' di clinico o si prende in carico le persone. Soprattutto il centro regionale di riferimento incaricato dalla regione, della direzione dell'indirizzo tecnico, del coordinamento e del monitoraggio di progressi. Ecco, il protocollo, quello che abbiamo mostrato, copertina prevede anche gli intervalli temporali.
Non sentivamo il bisogno.
Oltre a prevedere che
sentivamo proprio il bisogno.
Stabilisce anche degli intervalli temporali, tempo di risposta, tanto al test, in caso di alternativo, deve essere di 21 giorni massimo. E il tempo del contesto dal contesto e l'appuntamento del secondo livello, cioè dell'approfondimento del nostro, potrebbe essere di 30 giorni massimo. Inoltre, sempre il protocollo definisce che ci deve essere un software adeguato e dedicato alla gestione del processo.
Cioè, praticamente arriviamo.
Ecco, qua è un elenco, insomma, delle attività sempre contenute in questo protocollo, no? Quindi l'informazione e la formazione, l'acquisizione della grafica, la pulizia delle liste, la pianificazione e programmazione degli inviti, l'invio dei primi inviti, la gestione del front office, esecuzione dell'esame di primo livello, e prevedete a fianco anche chi è l'operatore o la struttura che deve portare avanti attività prevista, l'invio di soggetti che non rispondenti, la risposta negativa e convocazione per gli esami di approfondimento. Questo già riguardava il primo livello, diciamo così, il livello dell'applicazione del test, della somministrazione del test. Secondo e terzo livello sono i livelli di diagnostici e terapeutici. Quindi la contrattazione per esami di approfondimento, il front office, il counseling, l'esecuzione dell'approfondimento, l'invio della risposta, il recupero dei non agenti, l'organizzazione del follow-up delle persone andate al secondo livello, l'intervento terapeutico. Questi sono i tre livelli che adesso andremo a vedere nel dettaglio. Ecco, quello che abbiamo fatto noi, insomma, stiamo facendo. Allora, il livello organizzativo è trasversale, nel senso, se ricordate in questo elenco infinito di attività, ecco, vedete la centrale organizzativa, no? C'entra nel primo, c'entra nel secondo, ecco, è trasversale a tutte le fasi del processo, del programma. Ecco, la formazione deve essere iniziale e continua, può essere fatta e viene fatta sia a livello locale che a livello regionale. Il centro di riferimento regionale è incaricato dalla regione di gestire anche la formazione specifica degli operatori di screening. E ci sono corsi generici di produzione di screening, corsi di comunicazione, corsi specifici per ciascun operatore, insomma, relativamente all'attività che svolge per lo screening. Ecco, un problema molto, molto importante è l'implementazione anagrafica e l'individuazione degli regimi. Allora, noi per essere sicuri che invitiamo tutte le persone elegibili, dobbiamo avere un'anagrafica aggiornata, dobbiamo avercela e averla aggiornata. La Regione Veneto di recente ha costituito l'anagrafe unica regionale e il software di screening, il software regionale, è collegato all'anagrafica, quindi c'è un aggiornamento in tempo reale dell'anagrafe. Ecco, cosa fa? Cosa viene fatto però? Nell'anagrafe ci possono essere delle posizioni anomale, degli errori, dei problemi. Ecco, allora a livello centrale organizzativo bisogna verificare tutte queste anomalie anagrafiche e eventualmente recuperare gli inviti inesitati, cioè quelli che non sono stati consegnati perché la persona è stata trovata. In più, in Veneto abbiamo la possibilità di utilizzare i corsi regionali di prestazioni specialistiche e degli staff. Questo permette di escludere temporaneamente, nel caso di far test già fatto in altre strutture, di escludere temporaneamente le donne e chiamarle alla giusta periodicità di screening, quindi a non fare sovrapposizioni di esami. Oppure, per quanto riguarda le STOS, c'è la possibilità di individuare le persone con diagnosi di cancro e quindi di escludere il cancro. L'informazione. L'informazione deve essere capillare della popolazione. Se noi vogliamo che la popolazione partecipi, perché alla fine questo è l'obiettivo, no, della nostra attività, ecco, bisogna che l'informazione sia capillare. Per noi è stata fatta un'informazione iniziale gestita dai volontari della legge italiana causa proprio tumori. Ha organizzato la Lega ha organizzato in ogni comune delle assemblee con la popolazione, le persone sono state invitate dal sindaco a partecipare a questa assemblea e in quella sede è stato presentato il programma, sono stati presentati anche gli operatori che dopo le donne si sarebbero trovati. Fatta questa iniziale, diciamo, campagna informativa, periodicamente il volontariato va presso mercati, presso sagre, presso, ecco, e come dire, rinfresca, ecco, l'informazione portando materiale informativo. C'è un'informazione continua che si fa alle donne, e ecco il front office. Noi abbiamo un front office attivato per 7 ore e mezza al giorno, per 5 giorni alla settimana. È un front office unico per tutti e 3 i programmi di screening. E abbiamo così monitorato un po' la tipologia di telefonate e il 20% circa, qualcosa di più del 20% delle telefonate sono richieste di informazioni e non solo richiesta di spostamento di appuntamento. Ecco, la informazione continua fa anche meglio di medicina generale, non lo tagliamo come vi ho spiegato, e c'è materiale. La lettera di invito è uno di questi materiali informativi, questo è il pieghevole che è stato elaborato, costruito a livello regionale da un gruppo di lavoro, tenendo conto delle evidenze di efficacia di questo tipo di materiali, quindi è stato proprio pensato nella grafica, nella dimensione del carattere, dei contenuti. Questo gruppo di lavoro ha valutato questo materiale informativo, le lettere di invito, le lettere di sollecito e la lettera di esito negativo. Ripeto, in base a queste così evidenze di qualità, diciamo, del materiale, ha fatto una proposta che ha sottoposto dei focus group di donne che hanno così espresso, insomma, le loro valutazioni, dopodiché il materiale è stato adottato a livello regionale. Ecco, quella è il pieghevole, questa è la lettera di invito. Allora, voi vedete segnati dalle frecce quello che fa la qualità di questa lettera, no? Un parametro di qualità. Allora, nella lettera ci deve essere, non tanti preamboli, insomma, ci deve essere chiara l'avvenimento e l'ora e la sede dove la donna deve andare. Deve essere specificato che il test è gratuito, che è un'ostetrica che glielo fa, di una donna. Noi abbiamo avuto per un brevissimo tempo un ostetrico maschio e abbiamo avuto il picco del calo delle adesioni, perché probabilmente l'esercizio ostetrico sì, non è accettato, insomma, il medico, il ginecologo sì, ma l'ostetrico non è. E, ecco, oltre all'ostetrica, bisogna dire se la donna ha una parte di offerta di tutti i 3 anni, che ce lo dica, perché
siamo
verrà istituita e verrà chiamata alla pubblicità. Ci deve essere un recapito telefonico, c'è bisogno di chiamare, e ovviamente, come si diceva prima, il tempo, no, di così di possibilità di chiamata non deve essere troppo ristretto, perché sennò la gente se non riesce a trovare libero, si stanca, non chiama più, quindi ci deve essere un tempo sufficiente per il numero di richieste che arrivano. E, niente, quindi altri riferimenti, noi mettiamo per esempio un indirizzo mail, mettiamo un indirizzo fax mail, sì. E dopo ci sono le avvertenze per fare il parcheggio, ovviamente bisogna che la donna non sia abituata, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei sì ricordi, no? Anche queste indicazioni sono state pensate, ripensate, e sono frutto, come dire, di un'indicazione del GISCI, del Gruppo Scientifico Nazionale per ricerca del carcinoma. Ecco, questo ve lo mostro solo perché casomai ne parleremo dopo, ma questi requisiti di qualità in Veneto per il materiale informativo sono diventati legge, diciamo così, nel senso che sono oggetto anche questi di una delibera della giunta regionale. Ecco, come fa l'operatore, no? Per dare la informazione alle richieste delle donne? Ci sono dei supporti, degli strumenti. Ecco, questo per esempio, il centro di domande sulla TV, che sono 100, insomma, è un simbolo scaricabile dal sito del GISCI, www.gisci.it. Sono 3 documenti di domande e risposta sul papillomavirus, 2 sono rivolti agli utenti di questi 3 documenti, sia operatori che utenti, 1 è rivolto ai soli operatori. Ecco, e lì questo documento contiene le possibili domande che una donna potrebbe fare. Allora, per dare un'informazione corretta, competente ma anche adeguata, no, nel modo di darlo, questa è l'indicazione. Vengono domande e risposte. Ecco, questa è la rilevazione che abbiamo fatto noi su un anno di tipologia delle chiamate telefoniche, no? Il fantastico tipo di chiamata ricevere. Allora, noi per dire nel 2012 abbiamo avuto 19.800 chiamate. E, ecco, voi vedete, quelle segnate dalle frecce sono le chiamate che chiedevano informazioni. Le altre più o meno sono spostamenti di appuntamento per esame, e c'è una quota in terza colonna che è quella dell'esame che c'è documentato la donna che comunica, che ci telefona, ci dice che ha già fatto il test e ci dà la data. Ecco, allora questa è ancora la nostra azienda, in giallo voi vedete i punti prelievo.
Entrambi non è
le donne in fascia,
la chiamata formativa,
la strategia che noi ora utilizziamo è il test triennale, e appunto ci sono questi 5 centri prelievo presso gli ambulatori distrettuali. Sono 4 in strutture distrettuali consultoriali, e 1 è appunto prelievo ospedaliero. Allora, come si svolge la cosa? Ecco, informaticamente ad ogni centro devono essere associati dei comuni presumibilmente vicini a quel centro lì, perché una volta fatta questa associazione informatica, tutti gli inviti automatici che si producono per le donne residenti in quei comuni saranno convogliati sul centro che abbiamo associato. Nei vari centri c'è una diversificazione oraria a seconda del numero e degli inviti, dei programmi, sì, delle scadenze, diciamo, per l'anno su quel centro lì. E le ostetriche che sono coinvolte in questi, vabbè, perché sono 60.000 donne, quindi voi calcolate ogni anno circa una 20.000 donne, insomma, da invitare, 19.000 donne. Noi abbiamo 9 ostetriche che però sono ostetriche consultoriali, quindi loro fanno la loro attività di consultori. Per alcune ore alla settimana, si occupano di manifesta, di bambini, di perosmini. Per il 2012 mediamente abbiamo programmato 540 inviti alla settimana, articolati in 7 pomeriggi e 6 mattine, perché tra i 5 giorni, sì, 5 punti prelievo possono anche lavorare in contemporanea, operatori diversi, per cui può essere la mattina di Conegliano e la mattina anche di Vittorio Veneto. Ovviamente a Conegliano c'è un certo di Conegliano, a Vittorio c'è un certo di Vittorio. Quindi complessivamente noi abbiamo articolato l'orario, questo qua, per il 2012. L'impegno calcolato per l'ostetrica per eseguire i test, sì, insomma, gestire i 19.000 inviti. 60 ore alla settimana, che non vuole dire un'ostetrica e mezza o due ostetriche, sono 60 ore ostetrica, che dopo un'ostetrica sempre disponibile quella settimana lì, tra 10 ore, un'ostetrica sia meno disponibile, magari quella settimana non lo parlo, ma la settimana dopo. Noi, siccome le ostetriche comunque fa riferimento al servizio del consultorio familiare, noi c'è un altro organizzativo che abbiamo fatto questi conti, no? E abbiamo detto, noi per quest'anno ci serve questa roba qua, abbiamo detto al responsabile del nostro consultorio, noi avremo bisogno di 60 ore ostetriche. Dopo sarà lui nell'organizzazione del rimanente lavoro, della disponibilità e di quant'altro, stabilire se ci viene Maria piuttosto che Clara piuttosto che in questo modo, tra l'altro, noi abbiamo sempre garantito malattie, ferie, assenze di vario genere, perché non siamo noi che ci dobbiamo preoccupare della sostituzione, ma tutto il contatto al responsabile della unità operativa di afferenza. Noi siamo circa 9 appuntamenti per ora, 9-10 appuntamenti per ora. Siamo questi appuntamenti perché noi abbiamo una visione stimata del 70%, quindi noi ci aspettiamo che su 9 persone all'ora ne arrivino 6. Arrivando a 6, lo stesso può dedicare ciascuno 10 minuti. Quindi l'overbooking è come dire, valutato sull'adesione che abbiamo. Tra l'altro, se noi abbiamo così evidenza che le donne magari adessero di più perché vari motivi, anche nel corso dell'anno è in vista questa cosa qua, quindi può essere anche modificato l'overbooking. Però noi partiamo da una cosa di base che è questa, che abbiamo visto nel tempo che vado via veloci, i viti sono stati 21.000, le donne aderenti 14.982. Primo livello, il prelievo c'è anche con vaginale, tutti lo conosciate. La citologia, la classificazione della citologia viene fatta con il sistema per testa. Qua ci sono tutte le varie note che fa la centrale organizzativa, appunto dopo queste indicazioni di questo gruppo scientifico nazionale, no? Qua per esempio ci sono le indicazioni per il prelievo citologico, come va fatto, come va preparato il vino, ecco, per evitare che ci siano prelievi inadeguati. C'è il documento operativo per l'applicazione del sistema di testa. C'è il documento che dà indicazioni che le ha degli esiti di positività che ci potrebbe essere nel, però essendo così una relazione famosa di significato di certo, ecco, e dà indicazioni in CICI di fare il triangolo, per esempio per la TV prima di mandare il secondo livello. Questo fa parte del protocollo, quindi è formalmente da noi acquisito questo sistema di lettura. In più il protocollo prevede anche una procedura per la garanzia di univocità del campione e del vetrino con la scheda dati della signora. Questi sono l'esito del test nostri dell'anno 2012. Ecco, questa modalità di gestione e di programmazione ha permesso di avere una estensione triennale, quindi questi sono sulle scisse che voi vedete, sono round di screen, no? Ognuno sono tre anni. E, ecco, voi vedete che è costante nel tempo, perché cioè, la macchina si è, come dire, trovata. Questa è l'adesione corretta all'invito, sempre il trend dal 99 al 2012, e c'è piuttosto che un calo, beh, a parte il calo iniziale, anche l'avvio di implementazione, c'è piuttosto una crescita dell'adesione. Abbiamo fatto comunque un progetto di recupero delle non aderenti con l'attivazione del sabato mattina, e questo vedete l'adesione al 94%, però in realtà noi abbiamo messo tutte le donne che ci chiedevano proprio specificamente sabato mattina per problemi di lavoro. E c'è un'applicazione, come vedete, metodi per aumentare la partecipazione tra gli studi oncologici, è una revisione di tutto quello che la letteratura riporta rispetto ai metodi per aumentare la partecipazione, ma eventualmente se ne parlerà nel gruppo di lavoro del pomeriggio. Vabbè, c'è cioè il secondo livello, volevo solo mostrarvi c'è cioè il protocollo anche del secondo livello. Ecco, questo è come dire, il tasso di richiamo, cioè quante donne positive abbiamo dato al secondo livello, in che percentuale. Ecco, voi vedete che inizialmente c'è una percentuale molto alta che dopo però cala e rimane costante nel tempo. In quella parte lì le ASCUS venivano mandate direttamente in colposcopia, cioè il triage con l'ASCUS. Questo è il tasso di identificazione, sempre il trend dal 2001-2012, in rosso voi vedete carcinomi e adenocarcinomi, in blu le C3, in verde le C2+, cioè comprende anche tutti gli altri, oltre le C3. Abbiamo questo sistema informativo che ho parlato, che è molto importante, e vabbè, sono considerazioni finali, l'aggiornamento anagrafico, la pianificazione, eccetera, permette l'estensione triennale elevata, no? Garantendo quindi l'equità rispetto a tutte le donne di essere invitate e la garanzia della periodicità dell'invito. Vabbè, queste sono considerazioni che la competenza, l'accoglienza, la regolarità di invito, i tempi di attesa brevi contribuiscono all'adesione e alla fidelizzazione. C'era una riflessione sul percorso di accreditamento istituzionale che ha intrapreso la nostra regione, però non lo so se ho il tempo o no, è solo questa che vi sta a indicare la complessità del programma di screening. Voi vedete in blu c'è l'organizzazione, in grigio il primo livello, in bianco il secondo livello e in rosa è il trattamento, ma voi vedete che nessuno lavora per i conti suoi. Cioè, comunque è tutto un passaggio e un ritorno, diciamo. Questa è proprio la fotografia di come lavorano, questo lo ha fatto.